Il mondo alla radio.
Ancora insieme sul canale italiano della Radio Vaticana, io sono Luca Collodi, grazie a Stefano Sparro e Mario Scatton per la parte tecnica e andiamo ora a presentare l'undicesima edizione del barometro della guida responsabile. Un'indagine realizzata tra gli altri da Ipsos sul comportamento di 12.400 conducenti di ben 11 stati dell'Unione Europea. Diamo subito qualche anticipazione, poi salutiamo, anzi lo facciamo subito, Chiara Ferrari, che è la direttrice delle ricerche sociali di Ipsos. Buon pomeriggio, Ferrari.
Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
Allora, 7 italiani su 10 ammettono di infrangere le regole del codice della strada. Tra l'altro ammettono anche di infrangere le norme sanitarie anti-Covid-19. In Europa la situazione a quanto pare non è migliorata, perché 7 europei su 10, quindi il 70%, anche in questo caso trasgrediscono il codice della strada e anche qua non sempre in Europa si rispettano le regole sanitarie. Allora, Ferrari, per la prima volta l'Italia e l'Europa sono sullo stesso binario.
Esatto, per la prima volta riusciamo finalmente a sfatare il mito degli italiani poco rispettosi delle regole, pessimi conducenti. E quindi diciamo non è una buona notizia, ovviamente, perché siamo in cattiva compagnia. Ci sono però delle interessanti evidenze, per esempio, non so, metà degli italiani, uno su due, ammette di passare con semaforo diciamo arancione o appena passato il rosso, gli olandesi lo ammettono in 7 casi su 10, quindi diciamo che non siamo gli unici, ecco, una compagnia di europei piuttosto distratti quantomeno o per certi versi troppo fiduciosi delle loro capacità, perché un'altra evidenza molto interessante è che per esempio un italiano su 5 è convinto che ponendo estrema attenzione alla guida si possa in qualche modo mettere una pezza a questo mancato rispetto del codice della strada.
Proprio su questo, quindi, Ferrari, perché il codice della strada ha delle regole, le regole sanitarie anti-Covid anch'esse sono stringenti, e allora perché si evadono le regole, il codice della strada in particolare? Perché sono percepite come dei vincoli, come qualcosa che limita, non si capisce bene cosa?
Ci sono due elementi, uno è proprio questo, è la scarsa, come dire, sensibilità alla costrizione o comunque un fastidio rispetto alla costrizione, alla regola, che è un po' diffuso. L'altro è il tema del controllo individuale, cioè ciascuno di noi preso singolarmente è convinto in qualche modo di poter sopperire alla trasgressione con un'aggiunta di controllo individuale. La stessa cosa che abbiamo visto molto spesso anche nei nostri tanti sondaggi sul Covid è proprio questo, cioè io presto attenzione, tengo la distanza e quindi abbasso la mascherina, come se avessimo la sensazione che individualmente possiamo controllare meglio la situazione intorno a noi. La cosa di cui non teniamo conto mai in questa istanza è che in realtà gli altri ci circondano e quindi io posso prestare tutta l'attenzione del mondo passando con il rosso, ma se dall'altra parte arriva qualcuno a velocità molto sostenuta, ecco che la mia parte di controllo non è sufficiente.
Quindi
lo stesso.
Questo quindi, mancato rispetto, mi scusi, del codice della strada significa anche mancato rispetto per l'altro, per la persona che ti sta accanto. Il classico esempio di passare con il rosso, non si sa mai poi chi arriva dall'altra parte.
Chi arriva?
Questo.
Il pedone, per esempio, che le classiche, come dire, i segmenti fragili, i pedoni,
certo,
i ciclisti, i motociclisti, chi
anche
è meno
se qui
protetto.
Ogni tanto va fatta anche una riflessione in verità diversa, perché spesso il pedone e anche il ciclista talvolta sono distratti anche loro.
Esatto, questo dovrebbe a maggior ragione quando siamo alla guida farci prestare una supplementare attenzione, cosa che invece, insomma, in qualche modo ridistribuiamo, no, le responsabilità.
Il codice della strada vale un po' per tutti, mi scusi se la interrompo,
esatto,
Ferrari.
Esatto,
vale per chi va in macchina, per chi va a piedi, il famoso attraversamento delle strisce pedonali,
delle
per
strisce,
chi va
esatto,
in bicicletta. Talvolta ci sono degli aggiustamenti, diciamo così, delle regole. Questo rischia di far aumentare gli incidenti stradali? Sì, immagino di sì.
Ovviamente sì, anche perché una tipica reazione a alla regola, alla costrizione, è la sensazione di essere in qualche modo vessati. E questa è un'altra delle evidenze, no? Che quindi si ha la sensazione che alcune regole siano sostanzialmente messe in atto semplicemente per vessare, soprattutto economicamente, il trasgressore. Quindi la classica multa, il tipicissimo esempio che emerge è quello del limite di velocità. Cosa cambia se con una strada completamente libera o in un orario in cui non c'è traffico, invece che rispettare il 50, io vado a 70? Pensiamo che questo 50 in qualche modo abbia un legame con la voglia dell'amministratore di fare cassa a spese dell'automobilista, che invece è in qualche modo motivato dalla fretta, eccetera.
Ferrari, infatti, un'ultima cosa, la più importante, il famoso uso del telefonino in macchina, a che punto siamo?
Diciamo che non siamo messi bene, ma siamo anche poco disposti a confessarlo. E quindi diciamo che le confessioni delle trasgressioni, le più elevate, sono limiti di velocità, sono l'uso degli indicatori di direzione, sono appunto il passare con il rosso oppure usare la corsia centrale dell'autostrada. Mentre per quanto riguarda il telefonino, sono veramente pochi gli europei, ma anche gli italiani, che confessano questo tipo di trasgressione. Di nuovo c'è una, come dire, una sensazione lì che questo tipo di trasgressione non abbia grandi ricadute, quando invece sappiamo che ha un'incidenza sulla capacità di attenzione gravissima, e che può essere davvero all'origine di incidenti anche molto gravi.
Grazie a Chiara Ferrari, direttrice delle ricerche sociali di Ipsos. Abbiamo parlato di italiani e europei alla guida che, a quanto pare, stanno violando un po' ovunque il codice della strada, con conseguenze anche gravi in alcuni casi, oltre che il mancato rispetto della vita altrui. Questo è anche un altro dato che dobbiamo sottolineare. Grazie, buona serata a Chiara Ferrari.
Grazie a voi.
Grazie. Noi chiudiamo questo collegamento e a questo punto si apre lo spazio dell'accesso con Erday Italia. E con queste sonorità di Tony Esposito, Il ritmo della terra, apriamo lo spazio dell'accesso di oggi, del giovedì. Saluto dalla redazione di Erday Italia Tiziana Tuccillo. Buon pomeriggio, grazie Tiziana.
Buon pomeriggio Luca, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
I giovani che non studiano e non lavorano, secondo dati Eurostat, sono aumentati dell'11% nell'anno della pandemia ed è un dato europeo. L'Italia è in cima a questa classifica con il 20% dei giovani tra i 15 e i 24 anni che ha abbandonato gli studi, non ha un lavoro o un percorso di formazione. Qui c'è tutto il tema, Tiziana, dell'abbandono scolastico. I ragazzi che non arrivano a completare gli studi fino al diploma in Italia sono oggi al 13%.
Sì, esatto Luca, e infatti l'Italia ha partecipato a questo progetto che si chiama Vivi la tua scuola, che è stato presentato nell'ambito del bando nazionale Adolescenza 2016, e questo progetto è proprio orientato soprattutto a prevenire e a contrastare la dispersione e l'abbandono scolastico attraverso attività che si possono svolgere sia a scuola ma anche nel tempo libero. Questo progetto si è rivolto soprattutto a due scuole della periferia di Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca, che sono appunto la scuola Bertini Falcone e Francesca Morvillo. Noi sentiremo la dirigente scolastica e un'alunna della scuola Morvillo nella intervista che tu presenterai, dove i ragazzi hanno incontrato e lavorato con lo street artist che molti conosceranno, Moby Dick, che è molto noto per il suo impegno soprattutto nelle periferie e per il suo impegno per l'ambiente, perché le sue opere sono tutte orientate alla difesa degli animali e del mare. Quindi questo artista si è collegato con gli studenti, ha creato un progetto creativo, un culturale con loro, quindi loro hanno fatto dei bozzetti, hanno proposto dei disegni e poi ne hanno scelto uno che è stato realizzato appunto in questa scuola.
E allora ascoltiamo Valeria Sentili, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Francesca Morvillo, e Giulia Piermarini, una studentessa della classe seconda A della Morvillo. Le interviste sono di Giuliano Giulianini.
Sono con la preside Sentili di fronte all'opera dei ragazzi e di Moby Dick. Preside, com'è nata l'idea del murale? Cioè, come avete pensato di applicare proprio il concetto di appunto recupero della socialità delle periferie, eccetera, alla street art?
L'idea del murale è nata innanzitutto perché questa scuola svolge moltissime attività nell'ambito artistico espressivo, perché a Tor Bella Monaca ci sono da un paio di anni delle associazioni che effettuano proprio dei murali per la riqualificazione anche delle torri, no, che contraddistinguono l'edilizia popolare di Tor Bella Monaca. E poi sicuramente è un'attività che avvicina molto i ragazzi, soprattutto quest'anno con il distanziamento e l'impossibilità, ecco, di stare troppo vicini. È stata un'attività che ha consentito un lavoro, diciamo, corale da parte dei ragazzi, e con la riqualificazione appunto degli ambienti e soprattutto anche nell'ottica di condividere, di attivare quello che è un po' l'identità, no, con la scuola. Quindi in questa maniera la scuola diventa ancora di più comunità e sviluppa moltissimo il senso di appartenenza. Quindi questo murale ritengo che abbia contribuito a sviluppare ancora di più il senso di appartenenza. Poi la presenza proprio di Moby Dick, di uno street artist che ha proprio un linguaggio, ma anche la gestualità, anche la fisicità, se vogliamo, molto vicino ai ragazzi, questo sicuramente ha aiutato. Quindi è stata una lezione di altissimo profilo educativo didattico, ma tra virgolette informale, quindi molto sia come linguaggio che come proprio messa in opera, molto vicino al vissuto quotidiano di ragazzi di 12-13 anni.
Giulia, che cosa hai pensato quando hai saputo che avresti partecipato alla realizzazione di un murale di Moby Dick, cioè di un artista che è già abbastanza famoso?
Beh, sicuramente è stata una sensazione molto bella, perché non avevo mai partecipato a nessun murale, e poi anche la sensazione di prendere una bomboletta in mano e iniziare a dipingere.
In generale conosci la street art, cioè ti fermi a guardare magari le opere sui muri della tua città o del tuo quartiere? Quali cose ti piacciono di più, quali argomenti?
Sì, alcune volte effettivamente mi fermo a guardare delle street art. Per esempio nel mio quartiere si trovano su dei palazzi, c'è disegnato proprio delle opere street art e sono molto belle perché abbelliscono la città.
Hai mai pensato di farla street art? Cioè ti piacerebbe mettere un tuo pensiero, una tua passione in forma di disegno su un muro?
No, sinceramente, però se dovessi scegliere un tema, cioè se dovessi fare un mio murales, guarderei sempre il tema appunto che ha scelto Moby Dick, ovvero quello della natura.
Come hai partecipato alla creazione di questo murale? Cioè, effettivamente che cosa hai fatto?
Delle classi hanno disegnato e sempre abbiamo preso un foglio e su questo foglio abbiamo iniziato a mettere dei disegni che secondo noi rappresentavano appunto la natura, quello che potevamo disegnare su questo muro.
A quanto so, voi ragazzi avete ideato la medusa. Era anche una tua idea o magari avevi altre idee che ci puoi raccontare qui?
No, la mia idea era un po' diversa dalla medusa. Riguardava un koala che stava attaccato su degli alberi e andava sempre più in alto per cercare di evitare le fiamme che si trovavano sotto, che bruciavano tutto quanto.
Questo è un ricordo dell'incendio australiano di qualche anno fa.
Sì, no? Esatto.
Adesso quando arrivi a scuola la mattina, oppure quando passi qui di fronte con i tuoi amici, con i tuoi genitori, che cosa pensi? Ovviamente gli darai uno sguardo a questo murale?
Sì, lo guardo e penso che dà anche a me dà un'impressione anche di sensibilità per far vedere a tutte le persone la situazione attuale del pianeta e come lo stiamo distruggendo.
E continuiamo a parlare di scuola e di giovani. Una Recente legge, la 92 del 2019, ha introdotto a scuola non meno di 33 ore all'anno di educazione civica per promuovere la conoscenza della Costituzione italiana, dell'Europa, per condividere e promuovere principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale e anche la difesa dell'ambiente. Tiziana.
Sì, esatto Luca, siamo sempre nell'ambito del progetto Vivi la tua scuola di cui abbiamo parlato prima. Il progetto è finanziato dall'impresa sociale Con i Bambini nell'ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. E quindi con la prossima intervista ci spostiamo nell'istituto di istruzione superiore Pertini Falcone e qui i ragazzi sono stati proprio coinvolti in un lavoro di approfondimento sugli articoli 2 e 9 della Costituzione italiana, che garantiscono i diritti inviolabili della persona e la tutela dell'ambiente, e sugli articoli 1 e 29 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani promulgata dalle Nazioni Unite. Quindi un dibattito che ha portato questi ragazzi a discutere diritti ma anche di doveri, di concetti come la parità, l'uguaglianza, la libertà e la solidarietà, quindi sono temi molto molto importanti per formarli.
E dunque abbiamo Maria Caterina Lico, che è un'insegnante di italiano e storia, e Sofia Cesarò e Giuseppe Pochi, che sono studenti della seconda L della scuola Pertini Falcone. Ascoltiamo gli interventi, sono ancora raccolti da Giuliano Giulianini.
Professoressa Lico, io ricordo nei tempi scolastici che insomma lo studio della Costituzione era qualcosa di un po' difficile da capire per un ragazzo tredicenne o quindicenne. I suoi studenti come hanno reagito di fronte a questi che sono adesso da adulti, possiamo dire, dei grandi sforzi intellettuali anche dell'umanità? Come pensa che vedano loro questi documenti?
I ragazzi vivono in un mondo in cui sono abituati alla libertà di pensiero, alla libertà di espressione. Studiare questi documenti e rendersi conto dell'importanza dei diritti sicuramente è stato fondamentale. E li hanno vissuti in maniera, con curiosità direi, con curiosità, attenzione, hanno voluto approfondire, li hanno contestualizzati portandoli nel loro mondo, nel loro vissuto. Devo dire che è stata un'esperienza molto bella e costruttiva.
Secondo lei per i ragazzi di oggi è più facile o più difficile rispetto al passato comprendere a fondo concetti come l'uguaglianza fra i popoli, la parità dei diritti, visto che molte di queste cose le vivono nel loro quotidiano?
I nostri sono giovani globali, quindi vivono una contaminazione di culture che li porta ad un'apertura sicuramente diversa rispetto a quella delle vecchie generazioni. Loro hanno superato alcuni dogmi, alcune situazioni, per cui hanno una visione del mondo diversa.
Qui siamo in una periferia di una grande metropoli. La situazione sociale in cui si trovano favorisce o ostacola la condivisione, la comprensione e la promozione di questi valori?
Guardi, noi viviamo nel sesto municipio, che è un municipio molto giovane, ad alto tasso di immigrazione. Sono tantissime le etnie culturali presenti nel nostro territorio. La nostra scuola ha circa il 20% di tasso di immigrazione, quindi loro sono abituati a confrontarsi veramente con un mondo altamente vario, colorato, tecnicamente molto vivace, e sicuramente questo li ha aiutati nella loro formazione.
Nella tua vita quotidiana, a scuola, nel quartiere, nelle tue attività, ti sembra che sia vero che tutti hanno gli stessi diritti e doveri?
Allora, diciamo che io nella mia piccola esperienza personale e quotidiana ho vissuto in un mondo in cui tutte le persone hanno sempre avuto gli stessi diritti, sono state tutte ugualmente libere di esprimere il loro pensiero. E un esempio che posso citare è la scuola, un mondo in cui vivo tutti i giorni, in cui tutti i ragazzi hanno la possibilità di essere ascoltati, hanno la possibilità di parlare e di esprimere le loro opinioni. Quindi diciamo che viviamo in un mondo comunque costruttivo in cui ci si aiutano l'uno con l'altro. Però molte volte diciamo possono passare in secondo piano questi diritti, che sono molto importanti, però c'è qualcuno comunque o qualcosa che li ricorda sempre che sono alla base della vita, come per esempio delle manifestazioni. Queste diciamo che sono cose molto importanti perché ricordano che siamo tutti uguali e quindi liberi di scegliere.
Voi avete approfondito appunto l'articolo della Costituzione che parla d'ambiente. Quale vedete come il maggior pericolo per l'ambiente del pianeta, intendo? E come pensate che potremmo rimediare a questo problema?
Un pericolo per l'ambiente mondiale è l'aumento di CO2, cioè l'aumento di anidride carbonica, che sta portando ad un surriscaldamento globale e di conseguenza allo scioglimento dei ghiacciai e quindi all'aumento del livello del mare. Secondo me, per comunque ridurre questo problema è importante limitare l'utilizzo dei veicoli a motore, quindi questo, ecco.
Sì, secondo me anche deve esserci diciamo una volontà comune che accomuna comunque tutte le persone. Si può partire anche dalle minime cose, per esempio fare la raccolta differenziata o comunque cercare di evitare gli sprechi, che aiuterebbero moltissimo, cioè contribuirebbero moltissimo a tenere il pianeta pulito come dovrebbe essere.
Invece adesso vorrei parlare dell'ambiente del vostro quartiere, di questa parte di Roma. Cioè, che cosa notate? Che cosa vi piace del vostro quartiere e che cosa invece non vi piace proprio?
Nel mio quartiere mi piace molto appunto la presenza di zone verdi, quindi c'è molta natura, ma allo stesso tempo le strade sono poco curate.
Io concordo con Sofia e posso aggiungere che comunque anche nella mia zona c'è mancanza di queste zone verdi, che comunque sono molto importanti perché costituiscono un momento di svago personale, però anche per i ragazzi della mia età costituiscono un momento in cui ci si può divertire, si può stare bene, perché comunque le aree verdi contribuiscono proprio a far stare bene una persona.
Voi avete studiato in generale, ma in questo progetto in particolare, la Costituzione italiana e la Dichiarazione dei diritti umani. Li avete trovati semplici, comprensibili, oppure troppo ampollosi, troppo lunghi, troppo arzigogolati?
Per quanto riguarda la Costituzione è molto articolata e anche complessa, perché comunque è composta da tanti articoli. Però in un certo senso mi affascina perché, per esempio, nell'articolo numero 1 viene espresso il fatto che l'Italia è una repubblica democratica che è fondata sul lavoro e quindi ognuno di noi deve partecipare economicamente a fondarla, ecco, e come se ognuno di noi fosse un pezzo di un puzzle che andiamo a costruire tutti insieme.
Qual è la frase, il concetto che più vi ha colpito mentre lo leggevate?
Quello che ha colpito più a me è proprio lo scopo che hanno questi diritti, cioè lo scopo che hanno di informare le persone e di ricordare sempre che sono stati creati appositamente per tutelare qualsiasi tipo di persona e per renderla libera, in un mondo in cui comunque si viene sempre reclutati in base all'etnia, in base comunque all'orientamento sessuale, quindi sono veramente importanti.
Stefania, siamo in conclusione. Tiziana, siamo in conclusione.
Sì, Luca, allora è tanto bello sentire questi giovani così protagonisti e così attenti a questi temi. Volevo anche ricordare che le immagini, per chi volesse vederle, del murale di Moby Dick dei ragazzi della scuola Morvillo sono visibili sul nostro sito erdei.it nella sezione educazione.
Grazie a Tiziana Tuccillo, grazie alla redazione di Erdei Italia con Giuliano Giulianini. È tutto per oggi, amici ascoltatori, tra poco l'informazione su questa rete. Da Luca Collodi è tutto, grazie a Patrizio Ciprari e Luciana Fantini in regia. L'appuntamento con Il Mondo alla Radio è per domani alle 17.05, sempre su questa rete.
A Venezia, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.
Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana Italia, la radio che ti ascolta.